anche dare una testimonianza al mondo. Cioè, che cosa conta? Cioè, in che misura allora conta la testimonianza del singolo fuori di una comunità? No, perché qua si parla appunto di una testimonianza della comunità, come l'unità della comunità che parla di Gesù. Però quando non c'è la comunità, il singolo allora...
A parte che se si dice così significa che una esistenza cristiana di tipo individuale non è concepibile, non è concepita per il fatto solo che si dice così. Quindi non esiste una condizione di vita cristiana in cui la esistenza insieme con e quindi la esistenza in atmosfera comunitaria non esista, che dove non esiste questo non esiste cristianesimo, non siamo più nell'ambito cristiano. Il fatto che si insista così molto, così tanto sulla unità nel mio nome, oppure come tu, Padre, sei in me, e come io sono in te, da una parte, e dall'altra sul fatto che perché il mondo sappia, perché il mondo creda, è questa la cosa più importante da sottolineare. Si parla evidentemente qui di una unità per ragioni di fede. E questa unità per ragioni di fede, cioè come io in me, come io in te e tu in me, e questa unità per ragioni di fede è credibile, cioè è sorgente di testimonianza e testimoniante perché il mondo creda che tu mi hai mandato, perché il mondo veda, perché il mondo sappia. Dunque il tasto che viene battuto insiste sull'essere una cosa sola nel mio nome, oppure come? Cioè per motivi di fede. Perché? Perché si sa bene che l'unità tra le persone, una unità tra le persone, di tipo stabile, di tipo reale, di tipo profondo, non è costruibile su altre basi. Cioè, si sa bene che l'unità tra le persone si costruisce solamente, su basi di fede e di amore. Sono le due parole che percorrono da capofondo i discorsi di addio, dove per fede si intende per ragioni religiose, dove per amore si intende per amore gratuito, per amore come quello di Gesù, cioè non per amore nel senso di sentimento o nel senso di cose meritate, per così dire, o meritabili. La caratteristica del capitolo 18, da un capo all'altro, è proprio questo discorso dell'unità, intendendo per unità una cosa del genere. Quindi è più frutto della fede che non della buona volontà. È più frutto dell'iniziativa del Signore su di noi che non del nostro desiderio e dei nostri propositi. E d'altra parte è evangelizzante, cioè è testimoniante precisamente e solamente per questo motivo. Potrebbe essere evangelizzante solo se fosse la testimonianza dell'azione del Signore sulle persone. Se è uno specchio di questo, allora è evangelizzante, se non è uno specchio di questo, non si vede come l'unità sia evangelizzante. Non si tratta dunque di insistere sul fatto che l'unione è bella, e neanche che l'unione fa la forza. Qui si insiste sul fatto che l'unione è necessaria. Primo. Secondo, che è il risultato della forza unificante, della capacità unificante, del riferimento ad un Signore unico, ad un unico Signore. È Lui la piattaforma, cioè è Lui che unisce, è Lui il perno e il sostegno di questa unità. Sono ragioni di fede i fondamenti dell'unità di cui qui si parla. Ora, io non so se voi abbiate fatto esperienze che vi confermino o vi convincano di questa cosa, ma l'esperienza lo dimostra abbondantemente. Come sempre, la parola di Dio dice delle cose che sono vere non perché Dio le dice, ma perché sono vere. Cioè, la controprova della forza e della luce salvifica della parola di Dio viene poi dalle nostre esperienze. Vale che per provare ad essere bisogna credere, ma vale anche il rovescio, che bisogna provare per credere. Precisamente perché la parola di Dio non è una parola che viene da un altro pianeta a sottometterci al suo potere, ma è una verità salvifica, cioè rivela, annuncia, sottolinea ciò che è per noi uomini e per la nostra salvezza, ciò che è vero perché è bene. In altri termini, è una parola d'amore, vera perché detta da chi ci conosce e ci ama molto più di quanto noi possiamo conoscerci e molto più di quanto possono ottenere le nostre buone volontà. Non so se abbiate sperimentato la difficoltà di costruire relazioni tra le persone, ma non relazioni amministrative, burocratiche, funzionali, operative, collaborazioni e robe varie, ma la difficoltà di rapporti interpersonali reali. Quelli cioè che si fondano sulla stima, quelli che si fondano sulla fiducia, quelli che si fondano sulla fiducia gratuita, la cui espressione suprema, ad esempio, è l'amore gratuito, il perdono, quelli che si fondano sulla gratuità e non sulla giustizia solamente, quelli cioè che si basano non sul fatto che sono meritati o sono meritate le cose, ma sul fatto che sono donate oppure necessarie o insegnate. Quindi su un altro fondamento che non è il valore delle persone solamente, o il modo come le persone si appaiono e si presentano le une alle altre. Ripeto, non so se l'avete sperimentato, ma passare attraverso questa esperienza è importantissimo per rendersi conto come davvero l'unità, come qui si dice, l'unità vera tra le persone è il risultato meraviglioso, stupendo e quindi come tale testimoniante, perché il mondo veda, perché il mondo creda, di una iniziativa unificante, unificatrice, più grande delle forze disgregatrici, istintive e operanti istintivamente nelle persone. La libertà, il lato drammatico della libertà, per esempio, è che ognuno può fare quello che gli pare e nessuno lo può impedire. Basandoci su questa base, non è possibile nessuna unità. Chiaramente. Eppure la libertà è un irrinunciabile e indistruttibile caratteristica della persona umana. Come si fa a combinare la libertà con la verità? Questa combinazione è veramente come un terno al lotto dal punto di vista delle iniziative, delle buone intenzioni e della buona volontà.
Se la libertà è la capacità di accogliere la verità, noi giochiamo sull'equivoco.
No, possiamo giocare sugli equivoci se intendiamo le parole in termini, in modo solamente individualistico, no? Invece che in modo come viene inteso dalla Bibbia. Chiaro che se io per libertà intendo il libero arbitrio di fare quello che mi pare, chiaramente non parliamo più di libertà e intendiamo una cosa che assolutamente si identifica con il peccato. Allora, finiti i giochi, non si può più neanche parlare. Ma se per libertà intendiamo invece una cosa che è autentica, non falsa o fasulla, cioè è l'istanza personalista, è il marchio caratteristico del fatto che io non sono te, tu non sei me, cioè è praticamente da identificarsi con la diversità che costituisce la persona come tale, perché se non sei diverso non sei un altro, allora sei me. È qui dove si scopre l'inconciliabilità di base tra la libertà nel senso di diversità e l'unità. E il miracolo di cui qui si parla è precisamente il conciliare l'inconciliabile, cioè il frutto di un'opera del Padre, del Figlio, dello Spirito, il frutto di qualcosa che non è comprensibile in termini di somma e neanche di combinazione, ma invece in termini di grazia, in termini di capito cosa voglio dire, no? Perché possiamo cambiare la parola per intenderci meglio, cioè dire che per libertà intendiamo la diversità, no? La diversità di una persona dall'altra non è qualcosa di malefico, di maligno, cioè qualcosa che ha a che fare con la gestione individualista della vita. È il fatto che se non si è diversi non si è altri, se non si è altri non si è tu, se non si è tu non si è persona, cioè è qualcosa di come dire, ineliminabile e costitutivo e validissimo, insomma è identificato con il concetto stesso di persona, con il personalismo. Però, ecco, Come si concilia allora questa caratteristica della diversità con invece la comune appartenenza alla stessa verità? Come si concilia cioè l'unità con la diversità? E a livello di combinazioni è assolutamente divergente la cosa. Invece a livello di conversione, invece che di combinazione, cioè di convergere o di volgersi verso lo stesso baricentro, lo stesso perno, a quel livello avviene l'unità. A quel prezzo avviene l'unità, senza quel prezzo l'unità non avviene. Ecco perché qui si insiste talmente su questo concetto, su questa parola dell'unità. Ecco perché tra le altre frasi che ricorrono si dice consacrali nella verità, come no, la piattaforma dell'unità. Però la verità nel Vangelo di Giovanni si identifica, sappiamo, con l'insegnamento di Gesù, con la presenza, la parola di Gesù stesso. L'essere veramente rivolti a Lui come supremo Signore ha come prova, come verifica e come effetto l'unità. Per cui, rovesciando la medaglia, l'unità è la verifica della conversione. Per cui diventa testimoniante perché appunto manifesta che si è effettivamente una sola, proprio perché si è una sola cosa nel suo nome, come tu in me e io in te, per le ragioni che tengono insieme le persone divine nell'unità della Trinità, dove il personalismo e la diversità si fondono con l'unità, quel miracolo lì, chiamiamolo miracolo per intenderci, ecco, il frutto del tipico di Dio, della sua azione tra di noi o con noi, ecco, quello è testimoniante perché il mondo veda, perché il mondo creda, perché è nient'altro che la versione su scala, per così dire, ridotta su scala umana, del mistero o dell'identità divina, che è quella di essere una comunione tra persone, a livelli talmente alti che si possa parlare di unità nella diversità. Praticamente la conciliazione tra l'unità e la diversità, stringi stringi, è quello che noi chiamiamo il mistero della Trinità. E cioè la caratteristica specifica di Dio. Ecco perché è testimoniante quando rimbalza sulle persone. Però perché rimbalzi sulle persone bisogna che le persone siano rivolte verso lo stesso centro. È questo che le unisce, non è il volgere l'attenzione l'una verso l'altra. Questo spesso e volentieri produce esattamente il contrario. C'è una famosa frase di un autore francese, tra l'altro uno scrittore molto simpatico, Antoine de Saint-Exupéry, quell'autore tra l'altro del Piccolo Principe, che dice che mi pare, la frase mi pare che sia più o meno così, l'amore non significa guardarsi l'un l'altro, ma guardare tutti e due nella stessa direzione. E qui l'amore sta per l'unità, chiaramente. E l'unità tra le persone avviene per influsso di una forza unificante più grande di loro. Detto in altri termini è così. no? Cioè deriva dal essere attratti. Quella famosa frase del Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice: quando io sarò elevato da terra attirerò tutti a me, ha proprio due versanti, attirerò tutti a me, come si vede nel capitolo quindicesimo, nel senso che tutti convergono sullo stesso perno, io sono la vite e voi i tralci, però l'altra faccia della medaglia è che tutti sono legati tra di loro, fanno un tutt'uno tra di loro.
La cosa comincia a essere più suggestiva quando si comincia a finire, infatti prima finiamo. Tuttavia volevo dire che su questo punto proprio si gioca tutta la nostra credibilità, siccome però ci veniva detto che non è frutto della nostra bravura, ma della grazia.